Bene, allora torniamo al Matteo e alla nascita, a quel racconto sulla nascita della generale di Maria che troviamo soltanto in Matteo. Abbiamo detto Marco non ne parla, Paolo non ne parla, Matteo scrive tardi e costruisce questo racconto. Quindi abbiamo detto, riassumo un pochino, la prima volta che compare un racconto del genere siamo intorno all'82-85, quindi molto tardi, 52 anni dopo la vita terrena di Gesù, 82 dopo la sua nascita. Quindi il racconto sia di Matteo che di Luca, quindi il racconto di una nascita virginale non può fondarsi su testimoni storici che hanno conosciuto l'evento. Allora Matteo, ammesso che sia una creazione di Matteo, Matteo da dove ha preso questo materiale? Matteo è un ebreo che parla ad ebrei, che conosce ovviamente benissimo le scritture ebraiche. Allora Matteo trae dall'Antico Testamento, dal testo della Bibbia possiamo dire, che ascoltava in sinagoga, trae da questi testi quei versetti che gli servono per interpretare Gesù di Nazaret come ovviamente uomo speciale, il Messia, l'atteso delle genti. Anticipo due cose, quindi perché Matteo sente il bisogno di costruire questo racconto sulla verginità? Primo, per stemperare dicerie infamanti che stavano circolando nei riguardi di Gesù il Nazareno, tanto che addirittura i suoi concittadini cominciavano a parlarne, ma soprattutto perché se Gesù è più di Mosè, allora, visto che nella mitologia e negli eroi del passato si diceva che fossero nati tutti da donne vergini o comunque da nascite miracolose, ovviamente Gesù, che più di loro, deve aver avuto lo stesso pedigree in qualche modo. Capite? La nascita virginale o miracolosa era propria degli uomini eccezionali, degli eroi. Perché allora Gesù di Nazaret no? Ma non lo fa, capite? Cerchiamo di entrare in questa mentalità, non lo fa con cattiva fede, nel senso che è naturale, siamo in una cultura dove è naturale esprimersi in questo modo. Gesù di Nazaret è certamente il Messia, addirittura il figlio del Dio vivente, e di conseguenza non può essere nato come tutti gli altri, no? Visto che i grandi eroi e persone eccezionali del passato hanno avuto nascite straordinarie. Quindi anche Gesù di Nazaret ha avuto una nascita straordinaria. Sentite come inizia Matteo. Allora, abbiamo detto che, vi ho già spiegato stamattina, che le annunciazioni sono diverse, forse non so se ce l'avete fatto caso, che c'è un'annunciazione a Giuseppe e una a Maria. Noi ci stiamo fermando su Matteo e quindi siamo al capitolo 1, versetto 20, l'angelo dice a Giuseppe: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa, il bambino che è generato da lei viene dallo Spirito Santo, ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. In Luca la cosa ancora è riferita a Maria, questa volta non a Giuseppe. In Luca siamo in Luca 2, 1.26, scusate, l'Annunciazione. Al sesto mese l'angelo, qui, l'angelo dice a Maria questa volta: non temere Maria, conceperai un figlio, darai la luce e lo chiamerai Gesù. E lei dice: ma com'è possibile? E l'angelo riprende, dal versetto 35, siamo in Luca 1:35: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Allora, questi passaggi, queste frasi ben precise, cioè vuol dire proprio che, capite, sia Matteo che Luca riportano un dialogo come se l'avessero registrato. Come potevano, a distanza di anni, senza servirsi di testimoni oculari, storici, come possono aver scritto un dialogo così preciso? Come se proprio qualcuno fosse lì con un registratore che poi viene sbobinato. Ovviamente, abbiamo detto, sono personaggi questi che scrivono, che conoscono alla perfezione l'Antico Testamento. E solo nell'Antico Testamento abbiamo la soluzione. Se noi prendiamo Genesi e leggiamo Genesi 1:1-3, sentite cosa dice Genesi: in principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta, le tenebre coprivano l'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava, era sopra le acque. Cosa fanno gli evangelisti? Prendono Genesi, l'oggetto non è più le acque, la terra, ma è la nuova terra che Maria di Nazaret. Tenete conto che Maria, nei primi secoli della Chiesa, verrà chiamata Dignitatis Terrae, cioè dignità della terra, la terra feconda. Capite? Gesù è una ricreazione grazie allo Spirito. Come lo Spirito scese sulla terra e ci fu la creazione, adesso lo Spirito Santo scende su una donna, la nuova terra, vergine, e avverrà una ricreazione. Quindi Matteo, Luca e Matteo cercano di far passare questa idea: con Gesù è nata una nuova creazione, lui è l'inizio di una ricreazione. Da Gesù in poi è come se la terra, l'umanità, avesse conosciuto una nuova creazione. Guardate che la frase: lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque, su di te scenderà lo Spirito Santo, ti coprirà con la sua ombra, è quello. Ma Matteo non si ferma lì, i riferimenti all'Antico Testamento continuano, e adesso prendete quello che avete ascoltato delle due annunciazioni e ascoltiamo cosa leggiamo in Isaia, profeta Isaia, un profeta il più grande, cioè sì, il profeta, il libro più letto in sinagoga, certamente tra i profeti, il profeta che in realtà Isaia, quello che noi oggi chiamiamo profeta Isaia, è costituito da tre libri con una distanza storica molto grande, comunque l'insieme di tre libri. Isaia, il Deutero Isaia e il Trito Isaia sono i tre libri di Isaia. Comunque nel primo libro Isaia, Isaia 7, sentite cosa dice, e qui entriamo nel Isaia 7. Leggiamo tutto dal versetto 10. Il Signore, poi vi spiego, ve lo contestualizzo, adesso lo leggiamolo così. Il Signore parlò ancora ad Acaz, nomi strani, Acaz. Il Signore dice ad Acaz: chiedi per te un segno dal Signore tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure lassù in alto. Ma Acaz rispose: no, non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Allora Isaia disse: ascoltate, casa di Davide, non vi basta stancare gli uomini, perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele. Questo è un brano che viene letto, non so, chi frequenta un po' sa che è un libro, un passaggio letto molto in avvento, questo, tipico dell'avvento. Ora, ecco Isaia, almeno il testo in ebraico ovviamente, però la CEI ha tradotto in italiano, quindi io ve lo leggo in italiano, come ho fatto prima. Dio dice: adesso vi dico io cosa verrà. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che verrà chiamato Emanuele. Peccato che nel testo ebraico non c'è la parola Vergine. Non c'è. Isaia non usa il termine Vergine. In ebraico abbiamo Alma, che significa semplicemente donna, o se vogliamo giovane donna, donna appena sposata, non ancora con figli, però è donna, donna pronta per partorire. Come dicevamo stamattina riguardo un termine greco, tenete conto che Isaia aveva a disposizione un termine ebraico per vergine, Betullah, Betullah, con la tiang. Inoltre, quindi avesse voluto indicare una vergine, aveva un termine a disposizione, non lo usa. Tra l'altro qui è tradotto: ecco, la vergine concepirà, secondo la traduzione italiana. Peccato che non c'è, abbiamo detto, il termine vergine, ma giovane donna. E poi non c'è il verbo al futuro, è al presente, ma è stato tradotto in italiano al futuro. Capite che... non... perché è importante fermarsi su queste cose? Perché non possiamo fare finta di nulla, qua ci va... sono cose grosse queste. Per cui non concepirà, significa incinta, questa giovane donna incinta, sta partorendo, nel senso che nel momento in cui sta partorendo, a breve partorirà. Questo è il significato di questa giovane donna che è incinta. Allora contestualizziamo questo brano di Isaia. È un po' complesso, l'ora non ci aiuta per fare questi ragionamenti, ma facciamo uno sforzo, facciamo un po' di storia. Questa è una profezia di Isaia. Siamo intorno al 734 avanti Cristo. Isaia scrive in questo periodo, 734. Chi è questo Acaz? Che non è una parolaccia. Acaz è il re di Giuda. Il regno, allora bisogna fare un passo ancora indietro, però queste cose vi servono anche per il futuro, questo è importante. Il regno di Israele è stato unito come un solo regno sotto Davide, sotto il grande re Davide. Il merito di Davide, del grande re Davide, è di aver unificato tutto Israele, quello che noi oggi chiamiamo Israele. Questo, la terra promessa, l'ha unificata. Il problema è stato poi con Salomone, e poi dopo Salomone, che si è spaccato questo per vari motivi si è spaccato il regno. Quindi si sono creati due regni: il regno del nord, chiamato regno di Israele, e il regno del sud, chiamato regno di Giuda, quella che oggi viene chiamata ancora Giudea, da Giuda, ma Giuda non c'entra niente con Giuda che è traditore. No, vi dico queste cose perché in Israele quando accompagno qualcuno vengono fuori queste cose. Allora il traditore, ecco perché il traditore, no, siamo qui, siamo tanto prima, siamo 700 anni prima di Gesù, quindi c'è questa separazione, regno del nord chiamato Israele, regno del sud chiamato regno di Giuda, Giudea, con a capo, come capitale, Gerusalemme, sud. La capitale del regno del nord è Samaria, oggi Samaria. Quindi Acaz è il re del regno del sud. Il regno del sud viene attaccato dalla Siria e dal regno del nord. Dio dice ad Acaz: confida in me e io ti libererò, cioè chiedi un segno e vedrai che io ti libererò. E cosa fa Acaz? Dice: no, io non voglio disturbarti, non ti chiedo aiuto, l'aiuto lo cerco io. E chiede gli aiuti, l'aiuto militare, quindi non chiede aiuto a Dio, ma chiede un aiuto militare agli Assiri, alla Siria. Ecco allora la profezia. Dio dice: ah sì, ti rivolgi alla Siria e sai cosa ti dico io? Traduco quello che in un'altra forma. È come se Dio dicesse: ti dico questo, caro Acaz, qualche giovane donna, ora da qualche parte, sta mettendo al mondo un figlio. Sicuramente, cioè, abbastanza plausibile, no? Quando io sto parlando, dice Dio, in questo momento una donna sta una giovane donna sta concependo un figlio. E quando questo figlio giungerà alla maturità, quindi cosa vuol dire? Non mancherà molto, aspetta un po' di anni e vedrai che entrambi i territori e il tuo stesso regno, caro Acaz, sarà distrutto. Capite? Cosa voleva dire questa profezia? Non c'entra nulla con l'interpretazione che abbiamo dato noi, come se 300 anni dopo, 400, sarebbe nato l'Emmanuele, Dio con noi, Gesù di Nazareth, no? Questo significa. E il Dio con noi, l'Emmanuele, sarà lì a giudicare. Quindi Dio sta dicendo ad Acaz: stai certo, sta nascendo un bambino che quando diventerà giovane, un giovane uomo, tu non ci sarai più, e questo perché non ti sei affidato a me. Non mancherà molto, questo significato, tra pochissimo sarà distrutto dal Dio con noi. Qualcuno avanza l'ipotesi che qui questo bambino, questa donna che sta partorendo, fosse la stessa moglie di Acaz, che stava per dare alla luce quello che noi conosceremo col nome di Ezechia, l'erede al trono. Come se dicesse: tua moglie sta partorendo e vedrai quando Ezechia sarà adulto, tu non ci sarai più, perché ti sei affidato alla Siria, a dei nemici. Il testo non parla di nessuna vergine, ma di Almah, donna appena sposata in procinto di dare alla luce un figlio. Traduciamolo con donna, fanciulla, ragazza. Ecco, Matteo recupera questa profezia. Capite? Aveva bisogno di una nascita virginale, di una nascita miracolosa, e attinge in maniera abbastanza maldestra a questa profezia, traducendo il termine giovane donna con vergine, perché in effetti abbiamo vergine in Matteo, ma in ebraico, in Isaia, no. Però attenti, ovviamente non nel senso di un imminente giudizio devastatore, ma in senso di speranza. Per Matteo il Dio con noi non devasta, ma accompagna. Quindi, primo segno, quindi diciamo, per ovviare a quella maldicenza, Matteo pensa per Gesù una nascita straordinaria, ha bisogno di suffragarlo, di appoggiarlo con un passo dell'Antico Testamento, va a prendere questa profezia che era conosciutissima per chi? Soltanto per degli uditori ebraici, ovviamente, ebrei, capite? Che frequentavano la sinagoga. Noi una profezia così non l'avremmo mai compresa. Ma uno che era nella sinagoga, quando ascoltava questo passo, sapeva Matteo di cosa stava parlando. Certamente. Abbiamo detto che l'intento di Matteo è di raccontare in questo primo sabato, in questi primi sabati, la figura di Gesù. E comincia con la nascita straordinaria. Ha bisogno di attingere là. Ha modificato giovane donna con il termine vergine. Quindi ha messo, pensava di mettere a tacere queste voci. Però probabilmente si è accorto che non bastava. Era troppo debole, probabilmente Matteo stesso non ci credeva fino in fondo. Però l'ha lasciato. Usa un'altra strategia e inventa quella che noi troviamo all'origine di Matteo. Guardate come inizia Matteo con la genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Allora dico due parole sulla genealogia. Voi avete il testo, chi ce l'ha può prenderlo. Siamo in Matteo 1:1. C'è questo brano apparentemente noiosissimo, perché la valanga di tantissimi nomi pressoché tutti sconosciuti, poi chi mastica un po' la Bibbia alcuni nomi sono un pochino più conosciuti, e uno dice è la genealogia di Gesù, cosa c'è di strano? No, c'è qualcosa di strano. A parte che anche Luca ha una genealogia di Gesù, che non segue assolutamente la genealogia di Matteo, quindi sono già due genealogie diverse. Poi guardiamo un'altra cosa strana. Da dove parte la genealogia di Gesù? Da Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò Fares, da Zara, da Tamar e avanti così. Cioè fa partire la genealogia di Gesù da un personaggio che si chiama Abramo. E uno dovrebbe dire, è certamente una genealogia inventata. Perché? Oggi, neanche oggi, un centro specializzato, un centro che si basa sulla scienza, può arrivare a trovare ascendenti lontani di 1850 anni. Tantomeno poteva farlo Matteo, capite? Era impensabile. Quindi uno dice no, c'è qualcosa che non va, non può essere. Allora perché procede in questo modo Matteo? Perché scrive questa genealogia? Che è un testo affascinante questo, è bellissimo questa genealogia. Noi la leggiamo una volta all'anno, forse una volta solo ogni 3 anni questa genealogia. Forse messa ancora una volta in avvento. Pallosissima, perché per chi legge, c'è il prete che legge un nome dopo l'altro. Pensate alla gente che ascolta, no? Però è che io vorrei oggi, adesso, fare venire il gusto di questa genealogia, che è geniale, è bellissima. Ora, se voi leggete questi nomi, lo leggeste, inciampereste, su 4 nomi che fanno sobbalzare foste ebrei. Tenete conto, è un testo letto in sinagoga dopo la Torah, dopo i profeti, e Matteo viene fuori con una cosa del genere. Incredibile. Perché? Perché è vero, sarà anche fittizia, ma Matteo cita quattro donne. Che fino a qua? A parte che, prima cosa, non si sa cosa si fanno quattro donne, visto che la generazione viene tra uomini. Abbiamo detto che la donna è soltanto ricettacolo, no? Del sangue, della vita. La donna non partecipa alla trasmissione della vita. Si è, ovviamente, figli del padre. Figli dei padri, non della madre. E qui ci sono quattro donne. Proviamo ad andarla a scovare. Versetto 3. Giuda generò Fares e Zara da Tamar. Prima. Tamar. Poi si continua. Versetto 4, 5. Salmon generò Boz da Rahab. Da Rahab. Sì, Rahab. Boz generò Obed da Ruth. Quindi, fino adesso abbiamo trovato Tamar, Rahab, Ruth. Tre donne. Poi a un certo punto la quarta donna bisogna scovarla, perché non è chiamata per nome. È talmente impressionante questa quarta donna che Matteo non la cita neanche per nome, capite? Non la cita neanche. Ma ovviamente in un contesto di ebrei, subito. Dov'è? E siamo a... Sì, subito dopo. Davide generò Salomone da quella, da quella che era stata la moglie di Uria.
Che era poi diventata la moglie di Salomone.
Di Davide. Quindi chi è? Bezzabea. Allora voi capite, quattro donne così. Il motivo? Pensate, veramente, una predicazione fatta in sinagoga citando non solo quattro donne nella genealogia di un uomo per quanto straordinario come Gesù, ma che quattro donne. Tamar è aramea, non è sangue ebraico, è aramea, cioè proprio si finge prostituta, va a letto con il suocero. La storia è affascinante, sono storielle edificanti ma molto simpatiche, magari ve lo leggete, siamo in Genesi 38, leggetevi quel capitolo. Comunque Tamar è una pagana, una straniera, fa finta di essere prostituta, si mette lungo la strada, capita suo suocero, ma lei lo aspettava apposta, va a letto con suo suocero che la mette incinta, e lei adesso è costretta a entrare nel popolo Israele. Fantastico, eh? Non ci è riuscito con i figli di questi, e ci riesce col suocero. O chi andava a letto con questa che moriva, quindi l'ultimo figlio di ha detto no, adesso l'ultimo non te lo do, e lei dice: ah sì, allora aspetta un attimo, vengo a letto con te, tu mi metterai incinta e entrerò comunque a far parte del popolo eletto. Quindi una donna scaltra. Poi abbiamo Rahab non si finge prostituta, è una prostituta pagana, anche lei svolge l'antico mestiere nella mitica città di Gerico. Tutto viene raccontato in Giosuè, nel libro di Giosuè, anche questo è un bel racconto, 2:1:21, molto complesso, adesso non abbiamo tempo di guardarlo. e verrà salvata, verrà, Gerico verrà distrutta, ma lei che faceva questo mestiere, non del popolo, verrà benedetta, verrà salvata, perché ha dato protezione a due spie israelite. Ma comunque vi leggete. Poi Ruth, la conoscete, questa donna, c'è proprio un libro dedicato a Ruth nell'Antico Testamento, anche lei lontana, anche lei pagana, ma si prende a cuore la suocera, le sta accanto fino alla fine, c'è una storia affascinante, alla fine anche lei entra a far parte del popolo Israele, quindi donna astuta, una bellissima figura questa, ma anche lei una lontana, una storia storta, potremmo dire anche lei. L'ultima donna è quella che era stata la moglie di Uria. Storia di un adulterio finito con l'omicidio del marito di lei, commesso con dissimulazione, il tradimento, la vigliaccheria, è una storia tremenda, eh? Davide e questa qui hanno fatto veramente una cosa, e fin dell'orrore proprio, no? Sembra cronaca di questi giorni, di oggi, no? Sembra. Eppure il grande re Davide, no? Allora uno dice, ma perché Matteo ha tirato in ballo queste donne tremende? Perché da tutta questa storia assurda è nato Gesù. È nato Gesù. A dirci che, infatti poi da questa unione nascerà Salomone, che e da cui nascerà poi Gesù di Nazareth a valle. Allora Matteo cosa sta cercando di dirci con questa genealogia? È come se ci stesse dicendo, nella comunità primitiva, come abbiamo ascoltato, ci sono attacchi a Gesù per le sue basse origini, magari per addirittura voci calunniose, e forse la nascita virginale, come ho cercato di spiegare, è troppo debole. Non importa, io vi ho raccontato questa genealogia per dire che Dio può far emergere la santità da ogni storia umana, anche se fragile, anche se inadeguata, anche se malvagia. Addirittura da una storia di incesto, suocera con noi, prostituzione, seduzione, adulterio, non importa. Dio è capace di far nascere la santità, Gesù, anche da una storia fragile, debole, come quella che ha vissuto Maria di Nazareth. Quindi è certamente un uomo eccezionale, è certamente un uomo su cui merita giocarsi la vita, anche se ha avuto un'origine così. Capite? È vero, è uno scritto di difesa, ma per dire, non preoccupatevi, lo dice a degli ebrei, capite? Lo dice in quella comunità, non spaventatevi se Gesù ha avuto così basse origini, così, d'altra parte ha avuto, al di là di tutto, Gesù è nato in una stalla, è nato in una grotta, dovevano farlo nascere in un palazzo. Abbiamo citato prima i grandi eroi dell'antichità, erano tutti re, sovrani, imperatori. Gesù nasce nell'umiltà, ma non importa, perché Dio può far scaturire vita da ogni storia, per quanto umile, fragile. Guardate, questo è un bellissimo insegnamento anche per noi. Cioè non c'è nulla, lo dicevamo anche nell'omelia di oggi, cioè non c'è nulla della nostra storia, per quanto sporca, vigliacca, fatta di tradimenti, di simulazioni, ecco, che non possa partorire a valle la salvezza. Noi possiamo, ecco, noi, la nostra vita può sbocciare anche se abbiamo origini fragili, anche se abbiamo storie storte, Gesù ha vissuto questo, dice Matteo. E nella storia ci sono stati questi personaggi che hanno fatto scaturire. Tra l'altro, se voi leggete la genealogia, queste quattro donne sono in quattro momenti fondamentali. Sono proprio, perché solo quattro donne? Perché sono proprio gli anelli di congiunzione perché la storia possa andare avanti, capite? La storia di Dio si serve nei momenti più importanti della fragilità, dell'umiltà, della piccolezza. Paolo si renderà conto a un certo punto di questo quando dirà: Dio sceglie ciò che nel mondo è sterco, poi tradotto con spazzatura, no? Ma in realtà è sterco, ci sarebbe un'altra parola che renderebbe molto di più, no? Nell'originale greco. Cioè Dio si serve, dice Paolo, ma non importa, non è importante il materiale, no? È quello che poi può produrre tutto questo. Quindi non spaventatevi, dice Gesù, scusate Matteo, nella sua omelia, in questi primi sabati, per far conoscere, perché lui sta facendo conoscere la figura di Gesù. Pensate, per un ebreo è dissonante tutto questo, cioè non... eppure li riporta alla loro storia. Ma vi ricordate chi erano queste donne? Cioè, che Dio ha fatto entrare Dio ha fatto entrare queste dissimulatrici, ingannatrici, prostitute, sporche, no? Pensate, la prostituta era, le ha fatte entrare nella storia di Israele. È bellissimo. Allora, abbiamo detto qualcosa di interessante sulla genealogia e l'annuncio dello Spirito che scenderà su Maria, quindi l'annunciazione fatta al padre, a Giuseppe. Ecco. Ora, sarebbe interessante, ma vorrei almeno, permettetemi di, poi cerchiamo di finire, ma vorrei aprire il discorso, magari lo finiamo la prossima volta, ma detto tutto questo, io credo che molti di voi si saranno fatti la domanda, se non nel passato, almeno stamattina e oggi, ma questo benedetto Giuseppe, chi è? Ma chi è Giuseppe?
Un uomo innamorato.
Paolo non lo cita. Marco non lo cita, come se non esistesse. Ma Giuseppe, per la prima volta nella letteratura del Nuovo Testamento, in tutta la letteratura, da Marco a Apocalisse, compare la prima volta soltanto in uno scritto tra l'80 e il 90 d.C. 90 anni dopo, 80, facciamo 80, abbiamo detto 84-85 anni dopo la nascita di quell'uomo, Gesù. Ora, se fosse stato un personaggio così fondamentale, come poi è nato nella tradizione cattolica, perché non viene citato da tutti? Tra l'altro tenete conto che Giuseppe scompare con la fine dei Vangeli dell'infanzia, cioè quando Luca e Matteo finiscono i loro Vangeli scompare anche la figura di Giuseppe, non se ne parla più, se ne farà soltanto un riferimento indiretto, leggete i passi, in un passo di Matteo che è il 13:55, il figlio di Giuseppe, Matteo 13:55, vi leggo soltanto, è molto bello tra l'altro questa citazione. Venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva: da dove gli vengono queste sapienze e prodigi? Non è costui il figlio del falegname? E sua madre non si chiama Maria? Qui siamo in Matteo, quindi non si parla di Giuseppe in maniera diretta, come nei Vangeli, cioè non si rivolge Dio ad esempio a... Qui si cita Giuseppe in maniera indiretta, però Giuseppe come se morisse dopo il racconto dell'infanzia. D'altra parte ci si è sempre chiesti, no? Penso che vi siete anche chiesti, che fine ha fatto Giuseppe? È morto o non è morto? La sepoltura? Non si parla di Gesù che va alla sepoltura del padre, cioè, capite? Quindi, compare tardissimo, scompare alla fine dei Vangeli, dell'infanzia, se ne fa accenno soltanto in 3,55 e in Giovanni 1,45 e 6,42. Visto che siamo su questo testo, vi lascio soltanto questa informazione. Perché i suoi concittadini dicono a Giuseppe, parlando di Giuseppe, ascoltano Gesù che dice delle cose bellissime sull'amore, la pace, la benevolenza. Giuseppe è un uomo della Galilea. Vi ricordate durante la messa che ho detto che quelli della Galilea erano tutte teste calde. Cerco di essere veloce, erano dei grandi rivoltosi i Galilei, perché il potere romano esercitava sulla Galilea, su tutto Israele, ma in particolare sulla Galilea, una pressione fiscale impressionante. Quindi gli abitanti della Galilea da sempre avevano a morte con i romani, quindi erano teste molto calde, molto primarie, molto sanguigne, addirittura si erano riuniti insieme in una fazione chiamata quella degli Zeloti, cioè gli Zeloti era una parte di questa popolazione che andava in giro armata, avevano la sica, i sicari, da cui i sicari, erano dei pugnali, andavano in giro con dei pugnali nella speranza di uccidere dei romani. Tutto questo si è fomentato su in Galilea, quindi gente molto, tra l'altro Gesù si prende uno zelote tra i discepoli, bellissimo, si prende uno zelote tra i discepoli, Simone lo zelote, e quindi perché i concittadini si dicono, ma questo qui parla di pace, benevolenza, ma non è il figlio di Giuseppe? Cioè, per dire, ma suo padre lo conosciamo, cioè questo qui è un rivoltoso, è uno che... Da dove viene fuori sto figlio, capite? Questo è il significato di questo passaggio, E poi gli altri riferimenti in Giovanni 1,45 e Giovanni 6,42. Tra l'altro tenete conto che nella tradizione cristiana, cattolica in particolare, Giuseppe, la figura di Giuseppe non ha mai conosciuto una grande popolarità. Pensate che si è cominciato a parlare di San Giuseppe, Santo Giuseppe, quindi protettore, custode, santo, puro, con un giglio, tutte queste cose di San Giuseppe. Tardissimo, sapete quando? 1500. 1500 è stata Teresa la Grande che ha portato la ribalta alla figura di Giuseppe, ponendo le sue nuove fondazioni, perché era fondatrice di nuovi monasteri, sotto la protezione del padre putativo. Dove nasce tutto quello che sappiamo su Giuseppe? O meglio, molto di quello che sappiamo. E io credo che un grande danno sulla figura di Giuseppe viene fuori da un Vangelo apocrifo che si chiama Protovangelo di Giacomo. Guardate, sarebbe interessante che noi studiassimo anche, leggessimo i Vangeli apocrifi. È un Vangelo del 115 d.C. Giuseppe non è soltanto il protettore di una donna con una missione incredibile, è anche una figura che nasce ovviamente viene presentato come una figura molto anziana, molto anziana. Quindi è lì che è nato questa. Voi guardate non solo le nostre immagini di Giuseppe vicino a Maria, la Sacra Famiglia, no? C'è un bambino che nasce da una ragazzina, perché si partoriva tra i 12 e i 15 anni al tempo di Gesù, quindi una donna dopo i 15 era già vecchia, nel senso che era già fuori l'età di matrimonio e per poter partorire. Quindi questa ragazzina appena partorito è accanto a sé un vecchietto che sembra neanche il nonno di più, ed era Giuseppe, il suo compagno, suo marito. Perché? Ma ovviamente tu non puoi mettere vicino la Vergine un diciottenne. E infatti un uomo non si sposa più dopo i 18 anni, cioè 18 anni è il momento in cui si prende moglie e si mette su famiglia, 18, 19, 20 anni. Quindi dopo i 20 anni un uomo, un maschio, è già vecchio. Quindi potrai mica mettere un ventenne, un diciottenne vicino a una ragazzina, no? Capite? E lei è vergine, cioè non. Allora è nata questa cosa dell'uomo vecchio, dell'uomo che tra l'altro aveva già una famiglia, aveva già dei figli. Ecco allora giustificato, se voi leggete i Vangeli c'è il termine fratelli e sorelle di Gesù, vengono chiamati per nome, almeno i maschi. Stando al Vangelo, se noi leggessimo il Vangelo in maniera intellettualmente onesta, noi abbiamo dei passi in cui Gesù si dice, il testo, si dice che Gesù avesse tre fratelli, mi pare, sono padre, e due sorelle. I fratelli vengono chiamati per nome, tre o quattro. E le due sorelle, dice, le sorelle devono essere almeno due, perché dicono, si dice di le sorelle, quindi non è una, almeno due. Tra l'altro in greco c'è il termine proprio fratello e non cugini o fratellastri, perché ci sarebbe in greco un termine per indicare questi termini, queste possibilità. Quindi il Vangelo apocrifo cosa dice? Che in realtà Giuseppe era già sposato, aveva una famiglia, rimasto vedovo, aveva dei figli, che poi va a unirsi assieme a Maria come protettore, come custode. Infatti no, è il custode Giuseppe della Sacra Famiglia, il custode che aiuta questa donna ad allevare questo figlio, anche perché una donna da sola al tempo di Gesù era selvaggina, era una donna morta, era una donna persa, una donna da sola, c'era bisogno per tutti i motivi, da quello finanziario ad altri, di stare in vita, quindi c'era bisogno del custode. E allora i fratelli, i figli di Giuseppe diventano i fratellastri di Gesù. Allora uno dice, allora ecco chi sono, non sono proprio i fratelli di sangue, non può, Maria non può aver partorito, no? Perché lei è vergine anche dopo il parto, no? Dice la tradizione. Quindi bisogna metterli a fianco. Questa è una delle possibilità, ecco, giustificative di questo. Allora c'è da chiedersi, ma perché allora, Matteo sente il bisogno di recuperare questa figura? Perché la deve mettere lì? Adesso non facciamo riferimento al Vangelo apocrifo. Perché, tra virgolette, inventa la figura di Giuseppe, Matteo? Anche qui, ancora una volta, dobbiamo per forza rifarci alla letteratura dell'Antico Testamento. Se esuliamo dall'ebraismo non capiremo mai questa figura. E guardate che Giuseppe, il nome Giuseppe dell'Antico Testamento è un nome pesantissimo, proprio è pregno di significato. Ma su questo ci fermeremo la prossima volta.